Adriano ci ha inviato una domanda su Eurogent Force. Te lo leggo?
Sì.
Cari fratelli, nel corso biblico, fratello Giuseppe parla dell'Eurogent Force che prenderà le basi della polizia tedesca e quindi non saranno come i carabinieri gentili con i quali potevi ragionare. Adesso, navigando un po' su internet, ho trovato informazioni sull'Eurogent Force, di cui una di queste informazioni parla delle nazioni che hanno accettato di entrare in questo patto. Però nelle nazioni non si trova la nazione tedesca. Quindi Eurogent Force come farà a prendere le basi della polizia tedesca se la Germania non è entrata nel patto? Spero di avervi fatto capire. Che Dio vi benedica.
Sì, ho capito la domanda. In effetti ho controllato anch'io e non, mi pare un mese fa, 2 mesi fa, ho guardato. Adesso non so se è cambiato, ma non c'era la Germania. Però diciamo, la Germania è molto subdola, è molto furba. Cioè, siccome c'è una brutta reputazione con il nazismo, la Germania è quella che ha fatto 2 guerre mondiali e le ha perse. Cioè, ha fatto un sacco di. La Germania, tutti sono preoccupati perché è una nazione un po' strana, specialmente adesso che è sempre meno cristiana. E allora cosa fa la Germania? Cioè, abbastanza scaltra, cosa fa? Cerca di non dare troppo nell'occhio. Infatti, tutta la politica che la Germania ha fatto negli ultimi decenni si è sempre nascosta dietro la Francia. Ha lasciato che la Francia litigasse con gli Stati Uniti e dietro la Francia sempre. E quindi è un po' un vagone che seguiva la Francia. Però adesso sembra che la Germania sta uscendo sempre più allo scoperto e sta spingendo adesso, ultimamente, ho letto, la Germania sta spingendo per un esercito europeo, da quale lei ovviamente sarà la guida. La Germania, essendo la nazione più organizzata, più anticristo, più perfetta nelle cose meccaniche, carri armati, aerei, e quindi anche automobili, Mercedes, c'è sempre la numero uno in Europa, capito? Quindi è logico che guiderà lei l'esercito europeo, perché è la più organizzata, la più. Quando si tratta di guerra, cioè la Germania è sempre stata la prima. Cioè, prima c'era la Prussia, poi si è unita con la Germania. Adesso la Germania orientale si è unita con l'occidentale, insomma la Germania è sempre stato un problema quando si tratta di guerra. Sono molto guerrafondai, come abbiamo visto appunto nelle guerre naziste. Quindi la Germania cerca di non andare nell'occhio. Però ci aspettiamo che alla fine tutte e 10 le nazioni europee che sosterranno l'anticristo parteciperanno nell'esercito, Eurogen Force, eccetera, è logico. Lascia perdere le politiche, le falsità, le finte che fanno. La Germania è la guida dell'Europa e tante cose, istituzioni, anticristo in Europa sono solo gli inizi, quindi non è che dall'inizio puoi vedere la fine. Aspetta che viene l'anticristo, poi vedremo cosa fa la Germania, ma farà quello che ha sempre fatto. È sempre stata la guida nelle cose anticristo. Vedi per esempio il video che ho messo sulla radio su questo, che il video si chiama sul sito della radio, si chiama "Per ritrovare l'unità, l'Unione Europea punta sulla difesa". Cioè, siccome l'Europa è divisa, che la Grecia è in fallimento, ha fallito, l'Italia è in fallimento finanziario, la Spagna, il Portogallo, sono tutti anche la Francia è indebitata, quindi, e poi è divisa anche sugli immigrati, la Polonia non li vuole, la Repubblica Ceca non li vuole. E altre nazioni non li vogliono, quindi sono divisi e l'Ungheria non li vuole. Adesso Bruxelles minaccia queste nazioni: se voi non ricevete gli immigrati, noi non vi diamo più i soldi e che le quote, cioè minacce, ricatti, è veramente un'immondizia completa. La soluzione, questo giornale dice. Questo, anzi, è un video, che ci sono anche dei giornali che ne parlano. Questo video dice: per trovare l'unità, dice la cupola di Bruxelles, ci vuole organizzare una difesa comune. Che c'entra la difesa comune? Cioè, la difesa cos'è? Quello che una volta si chiamava il Ministero della Guerra, oggi si chiama difesa. Tutte le guerre sono per difendersi, quindi quindi l'America va in Vietnam, va in Iraq, va in Afghanistan, va a difendersi, tutte bugie. Quindi quando dice il Ministero della Difesa, devi leggere il Ministero della Guerra, si prepara alla guerra.
Sì.
Oh, però suona così bene, che il diavolo ha cambiato tutto, capito? Oggi chiesa vuol dire edificio, falsità. La chiesa è ecclesia, congregazione, gruppo di credenti. La difesa non è difesa, difesa è il Ministero della Guerra. Ogni scusa è buona per contrabbandare un esercito europeo che l'anticristo vuole. Questi leader vogliono dirci che per portare unità tra gli europei serve un esercito potente. Ovviamente gli europei, popoli senza Cristo, abboccano. Dammi quella scrittura che ti ho dato, Isaia 5.
Isaia 5, 20 e 21.
Per favore, sì.
Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti.
Quindi qui cercano di sdoganare le tenebre degli armamenti europei sotto la copertura per portare unità in Europa. Ma cosa c'entra l'unità in Europa? Tu mi metti un esercito sotto la guida degli ex nazisti tedeschi, si salvi chi può. Quindi in tutta Europa, così come negli USA, assistiamo a un grande aumento di violenza da parte della polizia. Cos'è questo? Questo vuol dire che la polizia in Europa e anche in America sono diventate dei mostri, sempre di più. Adesso stanno cominciando anche in Europa. In America è già un bel pezzo, che già la polizia ormai... non assumere più che poliziotti dolci e gentili che sono lì per far rispettare la legge, sembrano dei mostri travestiti di polizia in America. In Europa sta cominciando ancora. Quindi è questa mancanza di umanità da parte dell'autorità è in esatta relazione con la diminuzione che diminuisce dell'amore e la fede cristiana che diminuisce. Quindi man mano che il cristianesimo scende aumenta il male, aumenta la spietatezza. Negli ultimi tempi la gente saranno spietati. Il Signore mi ha mostrato infatti che lo spirito dell'anticristo ha iniziato a mettere sotto il suo controllo i centri di reclutamento per ufficiali militari e agenti di polizia, perché siano pronti per quando l'anticristo sorge. Quindi i ranghi della polizia europea e degli ufficiali dell'esercito e vengono selezionati tra i più anticristo. Guarda, io ho messo questo un video di Russian TV da RT e l'ho messo sul sito della radio.
Quello in inglese?
E purtroppo in inglese, non abbiamo tempo per tradurlo. E se qualcuno dà la mano, grazie. Qui non riusciamo a fare tutto, quindi è in inglese. Quindi questo video, che mi pare che è un minuto e mezzo, corto, mostra la polizia tedesca come violenta. Il titolo del video dice "Well beyond boundaries for German policemen assault men for not putting out a cigarette". E questo video l'incastra questi poliziotti, perché hanno chiesto a un uomo di spegnere la sigaretta, questo non l'ha spento, gli sono saltati addosso con manganelli e lo hanno mezzo ammazzato. Non ha spento la sigaretta. Questa è la polizia tedesca. Questo è lo spirito della Germania. Ci sono anche i cristiani lì di solito addormentati nelle chiese, va bene, ci sono qualche missionario eccezione, ma 99,999 sono cristiani più morti che vivi. E questo è lo spirito, cioè il problema non era il nazismo, è la zucca quadrata dei tedeschi, come la zucca quadrata dei fascisti italiani, la zucca quadrata dei guerrafondai americani, è la mancanza di Cristo. Questo non ha spento la sigaretta, invece di dire guarda che gli do una multa, addosso che manganelli l'hanno mezzo ammazzato. Ero in Austria, qui in una chiesa a predicare, mi hanno detto che sai, quella polizia è dura, si dice sì, perché avevo dato la multa a uno che mi portava in giro con la macchina, gli ha dato la multa. Io ho cercato di evangelizzarlo, guarda, si è messo a ridere in faccia, multa.
Sì,
proprio
sì.
Una specie di mamma mia, gli manca solo l'uniforme nazista. Questi.
Perché parlava al telefono mentre guidava?
Sì, questo autista che mi portava in giro al telefono, sbagliato, però però ho cercato di sbagliato, certo, non ci sono scusanti. E mi dicevo questo fratello un pentecostale, mi diceva: sì, guarda, qui l'Austria è... L'altro giorno mi raccontava sul giornale, dice, un poliziotto è andato a bussare alla porta per fare un controllo di documenti, eccetera. Il tipo ha aperto la porta di casa, ha visto il poliziotto e l'ha chiusa di nuovo.
Sì.
E quello ha tirato la pistola, gli ha sparato attraverso la porta e l'ha ucciso.
Sì, 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 sì.
E che è successo? Niente, nessun giornale ha fiatato. Cioè la gente è intimorita.
Sì.
È intimorita che lì la polizia è... Sì, non so, diciamo, non sono più nazisti, ma sono... Sono rimasti tedeschi, insomma, ecco, Austria e Germania è la stessa cultura. Comunque, tutto questo sta avvenendo, e questo è l'Origin Force, questo è l'autoritarismo dittatoriale che viene in Europa, preparazione per l'anticristo. E avviene in contemporanea questo in Europa, in contemporanea con l'America. Ed ora l'Europa segue il filone americano, che
sì.
Praticamente è lo stesso progetto Nuovo Ordine Mondiale. Quindi assistiamo sempre più a un cambiamento nello spirito delle autorità, che diventano sempre meno umane, meno cristiane, e le autorità europee vogliono lo spirito dell'anticristo, va bene, che appunto lo spirito dell'anticristo, che già era stato caratterizzato dal fascismo in Italia, i lager, i campi di concentramento tedeschi, persecuzione contro gli ebrei, e ora sarà contro i cristiani. Quello che è successo contro gli ebrei in Germania succederà contro i cristiani in Europa, specialmente innanzitutto in Europa, dove l'anticristo sorgerà, ma anche un po' in altra parte del mondo, dove si ramificherà l'influenza dell'anticristo. Ti ho dato delle scritture, leggi gentilmente Seconda Tessalonicesi 2.
Seconda Tessalonicesi 2, 4 a 8. L'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Infatti, il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto che c'è ora chi lo trattiene, finché si è tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Quindi non appena appare l'anticristo, diciamo... lo spirito del diavolo, che è già qua ovviamente, no? È sempre stato, preparando il palcoscenico, che arriva il comandante, l'anticristo, e trova preparato questo sistema dittatoriale. E a proposito di questo, ho trovato un articolo del Corriere della Sera, dove parla della repressione poliziesca, che per ora viene condannata, ma all'apparire dell'anticristo sarà invece incoraggiata. Però la mentalità nell'autorità già viene inculcata. E quella della sera, vuoi leggere? Pestaggi?
Pestaggi in caserma, 4 carabinieri arrestati, abusi gravi e diffusi.
Il pubblico ministero dice abusi gravi e diffusi, le accuse.
Le accuse, falso e lesioni. Un militare in carcere, 3 ai domiciliari, per altri 4 divieto di dimora. L'inchiesta della procura di Massa Carrara, le irregolarità avvenute in Lunigiana.
Quindi Italia, che è un posto un pochettino più umano della Germania, infatti quando Hitler perseguitava gli ebrei, Mussolini non era molto d'accordo, perché non era così imbecille come Hitler, capito? Lui è molto più furbo, infatti Hitler ha copiato il fascismo, che sono tutti e due, diciamo, del diavolo, però diciamo Mussolini era l'intellettuale e Hitler era il discepolo. Infatti nel mondo non si è diffuso, il nazismo si è diffuso quasi niente, ma il fascismo si è diffuso dappertutto. Ci sono tantissime nazioni che sono diventate fasciste perché era praticamente la continuazione del fascismo di Roma. Cos'è il fascismo? È un fascio dove ci sono una trentina di bastoni, ognuno rappresenta un potere, la religione, il municipio, l'esercito, eccetera, e con una fascia li tiene uniti, quindi uniti nella diversità, fascismo, fasciare. E questo se l'America è un posto fascista, infatti questi simboli fascisti, questi simboli qua, che c'è un'ascia sopra questi... E si trovano nel Senato in America, c'hanno proprio simboli fascisti, c'hanno questi qua. E comunque, va bene da legge, li hanno arrestati?
Li hanno arrestati i loro colleghi, mostrando orgogliosi la divisa e guardando negli occhi quei carabinieri che, almeno secondo l'accusa, quella divisa hanno disonorato.
Quindi i carabinieri italiani, quelli normali, orgogliosi, gli mostrano la divisa a questi mostri come, per fargli capire: questi sono i veri carabinieri, quelli che vi arrestano. Però se questo era successo in Germania, non sarebbe lì così, si proteggono a vicenda, già sono tutti a livello di questi violenti. Infatti queste cose in Germania non si sentono molto, non c'è queste... Poi appunto dicevo, l'Italia ha una cultura diversa. L'Italia è un luogo con 2000 anni di cristianesimo, anche gli atei italiani sono atei cattolici, sono atei mezzi cristiani, anche gli atei. C'è quella forma di rispetto verso la Chiesa, verso il Papa, verso i preti, verso il cristianesimo, cosa che non trovi per esempio in altre nazioni. Per esempio non trovi in Germania, lì deridono il cristianesimo, in Italia no, c'è quella forma di rispetto. Da lì, che era il Berlinguer, il capo dei comunisti italiani, era, lui era cattolico, andava sempre alla messa della comunione, il capo dei comunisti, era cattolico vero o falso, saranno affari suoi. Allora, vai avanti.
Pesantissime le accuse, lesioni, falso, sequestro persona, minacce, arresto arbitrario.
Cioè questi poliziotti erano dei mostri vestiti in divisa. Questo si sta spargendo nella polizia, non sono, questi non sono più normali carabinieri, questi sono scelti, prescelti tra gli atei, tra i violenti, tra i psicopatici, tra gli psicotici. Andiamo avanti.
I 9 accusati avrebbero disonorato la divisa trasformandosi in persecutori di persone che avevano infilato in una sorta di lista di proscrizioni decine e decine le azioni illegali.
Sistematicamente picchiati?
Venivano sistematicamente picchiati selvaggiamente, senza una ragione, e le spedizioni punitive proseguivano ininterrottamente e senza motivo, utilizzando anche manganelli di acciaio.
Ok, beh, va bene, addirittura manganelli di acciaio. Picchiavano gli immigrati, e forse per questo che tutti a difendere gli immigrati. Però la mentalità c'è. Un articolo della Repubblica, reato di tortura da Strasburgo, un'altra
condanna dall'Italia per la Diaz.
Per la Diaz.
Cosa è?
E una Diaz era una scuola dove la polizia ha fatto delle cose sbagliate, ha torturato della gente, leggilo.
Strasburgo.
Cioè la Corte Europea ha condannato l'Italia.
Strasburgo, le leggi italiane sono inadeguate a punire e quindi prevenire gli atti di tortura commessi dalle forze dell'ordine. L'ha stabilito la Corte Europea dei diritti umani, che ha condannato ancora una volta l'Italia per gli atti di tortura.
Ecco, mi chiedo quando verrà l'anticristo, se sta Corte Europea, se funzionerà ancora, perché questo non è che piace molto all'anticristo, che un tribunale condanna le autorità dittatoriali. Allora c'è anche un altro giornale, nuova condanna da Strasburgo, leggi italiane inadeguate a prevenire atti di tortura della polizia. Il Fatto Quotidiano, leggi italiane inadeguate a prevenire atti di tortura da parte della polizia. Poi editoriale G8 Genova, Strasburgo.
Alla Diaz fu tortura.
ADN Kronos.
E cosa è successo a Diaz?
Guarda, qui ho messo l'articolo da un'enciclopedia che dice: i fatti della scuola Diaz. Leggi, i fatti della scuola Diaz sono avvenuti?
I fatti della scuola Diaz sono avvenuti durante lo svolgimento del G8 di Genova. Furono fermati 93 attivisti e furono portati in ospedale 61 feriti, dei quali 3 in prognosi riservato e 1 in coma. Finirono sotto accusa 125 poliziotti, compresi dirigenti e capi squadra, per quello che fu definito un pestaggio da macelleria messicana.
Quindi questo è il tipo di polizia che sta arrivando, va bene? Cioè prima non si sentiva molto, queste cose erano inaudite,
sì, è vero.
Cosa mai sentito in vita mia, queste cose.
No.
Adesso si sente sempre di più, di più e di più. Adesso il diavolo sta facendo entrare tutti questi immigrati, molti dei quali sono violenti, terroristi, gente di cultura diversa che vengono dal Centro Africa, vengono dai villaggi dove c'è ancora il cannibalismo, dove le donne sono schiave, li metti in Europa che qui c'è una cultura diversa, c'è una mentalità diversa e non riescono ad adattarsi, ci vorranno secoli. In America i negri in America ancora non si sono adattati ai bianchi. Capito? Diciamo, i negri sono altrettanto negri o neri sono altrettanto razzisti quanto i bianchi. Non è che i bianchi in America sono più razzisti dei, no, mica vero. Tu vai in Africa e i neri, cioè c'è più razzismo tra i neri in Africa che in America. Quindi è tutta propaganda del nuovo ordine mondiale che, perché vuole seminare zizzania tra i bianchi e i neri in America. È così che è stato eletto Obama, per il complesso di colpa degli americani. Nessuno poteva fiatare, ah, questo è nero, dobbiamo baciargli i piedi. Attenzione a non sbagliare mezza parola, perché sennò sei un razzista, un nazista, Ku Klux Klan, e perdere le elezioni. Le hanno perse infatti tutti quanti, perché era nero. Va bene. Allora, guarda qui un piccolo messaggio che Gesù mi ha dato su questo. Ho preso degli appunti e te lo leggo, va bene?
Va bene, sì.
Allora, Gesù dice: le nazioni cambiano i loro regimi e con regolarità cambiano i loro leader. I leader dichiarano di rinnegare i loro errori del passato, errori come nazismo e comunismo, e credono così di rimediare disconoscendo i loro fantasmi ed errori compiuti nel passato. Cose dicono loro che non li riguardano più. Cambiano le bandiere, rinnegano le loro vecchie ideologie, ripudiano le convinzioni e le idee dei loro padri. Ma non vengono a me, il vero Dio. Non si pentano dei loro propri attuali peccati. Cambiano i loro concetti e modelli, ma non vengono alla verità, alla salvezza, e rimangono perduti. Quanto lo furono i loro padri, vagano nei deserti delle loro menti e cuori vuoti e anime perdute e spiriti frustrati e assetati, ma non vengono a me. Finché non mi avranno ricevuto come Cristo, loro Salvatore, andranno solo da male in peggio, da orrore a spavento, da inganno a perdizione eterna. Il diavolo nasconde il mio nome dietro a religioni false. I popoli guardano alle queste religioni e camminano via desolati. I popoli senza Dio cercano protezione presso i loro dei, il loro Dio delle ricchezze, il Dio della guerra, il Dio del potere, ma questi dei sono falsi, inesistenti, e non rimettono mai ciò che promettono. Ma le mie pecore mi conoscono, ascoltano la mia voce, vengono a me, sanno che solo in me vi è salvezza, protezione, rifugio, vita eterna.
Amen. Salmo 9. Io ti celebrerò, o Eterno, con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie. Gioirò e mi rallegrerò in te, canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo. Poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Tu infatti hai sostenuto la mia rettitudine e la mia causa. Ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Tu hai sgridato le nazioni, hai distrutto l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. Il nemico è perito, raggiunto da una desolazione eterna. E delle città che tu hai distrutto è scomparso persino il ricordo. Ma l'Eterno rimane per sempre. Egli ha stabilito il suo trono per far giudizio. Egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta. E quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni quelli che ti cercano. Cantate lodi all'Eterno che abita in Sion. Annunziate fra i popoli le sue opere, poiché colui che domanda ragione del sangue si ricorda di loro. Egli non dimentica il grido degli afflitti. Abbi pietà di me, o Eterno, tu che mi fai risalire dalle porte della morte, vedi l'afflizione che soffro da parte di quelli che mi odiano, affinché possa raccontare tutte le tue lodi e alle porte della figlia di Sion possa festeggiare per la tua liberazione. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta. Il loro piede è stato preso nella rete che aveva nascosta. L'Eterno si è fatto conoscere per mezzo del giudizio che ha fatto. L'empio è stato preso al laccio dell'opera delle sue stesse mani. Gli empi scenderanno nello Sheol, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio, poiché il bisognoso non sarà dimenticato per sempre. La speranza degli oppressi non perirà per sempre. Levati, o Eterno, non lasciare che il mortale abbia il sopravvento. Siano giudicate le nazioni davanti a te. O Eterno, infondi il loro spavento, fa che le nazioni riconoscano di essere semplicemente dei mortali.
Amen, amen. E tutti insieme, fratelli, ringraziamo il Signore, diciamo amen. Grazie, Signore. Alleluia. Viene il giudizio di Dio, il castigo per questi empi che stanno distruggendo la terra. Come dice Apocalisse 11, tu sei giusto, o Eterno, e tu hai distrutto quelli che distruggevano la terra. Gloria, gloria. Di tutte queste cose abbiamo parlato e diverse volte, e ci danno un'idea di come sarà sotto la repressione autoritaria dell'Anticristo che viene. Questo uomo l'hanno mezzo ammazzato perché non aveva spento la sigaretta. La gente avrà paura a fiatare. Le punizioni e l'oppressione saranno tanto severe e violente che la gente comune sarà così intimidita e impaurita che avrà paura a uscire di riga, proprio come sotto nazismo, comunismo, fascismo. L'America e l'Europa ipocritamente cercano di dare l'impressione di essere contro le dittature, di quei regimi autoritari in giro per il mondo, ma la storia mostra che è stata proprio l'America e l'Europa che hanno scatenato quasi tutte le guerre degli ultimi 2000 anni. Anche fascismo, nazismo e altri inganni simili sono stati creati in Europa come comunismo. E non sono stati nazioni come Corea, Iran, Russia e Cina, contro i quali l'Occidente si prepara ora a far loro la guerra, con pretesti vari. Ma il motivo è sempre lo stesso: superbia, sete di potere, denaro, intento di costruire l'ennesima casa utopica sulla sabbia, il nuovo ordine mondiale. Leggiamo Giacomo 4, 1 a 3.
Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Giacomo 5, 1 a 6.
Amen.
A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza.
Amen, amen, grazie Signore. La casa comune europea, dico io, è sullo stesso disegno, sulla stessa falsa riga delle dittature del passato. E e come sono ascese al potere queste dittature, con le stessa maniera che adesso l'Europa sta facendo. E dittature del passato che sono arrivate alla violenza, alle torture, ai campi di concentramento, alle guerre. Ma le profezie ci preparano a una dittatura mondiale adesso che viene, e Dio ci dice che il regime che verrà sarà come una specie di resurrezione politica e militare di quello che fu l'impero romano. Leggiamo qualche scrittura di Apocalisse 13, qualche profezia su questo, sul nuovo regime che viene nel mondo. Apocalisse 13:1.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi.
Quindi la bestia, sappiamo che l'anticristo o il diavolo sono intercambiabili, cioè 10 corna su 10 nazioni europee, lo sappiamo da Daniele capitolo 7, e sulle corna 10 diademi, cioè vuol dire che queste 10 nazioni regneranno, avranno una corona di autorità per regnare sulla terra. Quindi 10 nazioni regneranno insieme alla bestia che esce dal mare, che è l'anticristo. Sulle teste nomi blasfemi, cioè pro aborto, pro omosessualità, pro perversione, pro denaro, pro materialismo, e poi parole anche sporche, così sporche che il profeta non le cita neanche, dice solo blasfeme. Verso 3.
E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Quindi le 7 teste sono 7 regni mondiali attraverso cui il dragone, il diavolo, ha regnato. Va bene? E cioè ha regnato 6 teste, la 7 non è ancora arrivata. 6 teste, lo vediamo in Apocalisse 17, l'abbiamo spiegato nel corso biblico, sì. Dragone e Satana, lo dice Apocalisse 12:9, il dragone e Satana. E le 7 teste cosa sono? Sono i 7 regni attraverso i quali il diavolo ha regnato e regnerà. Fino adesso ha regnato con 6. E sono rispettivamente gli imperi di Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, e sesto era Roma. Quindi 7 non è ancora arrivato, il regno delle 10 corna. E questi non sono 7 imperi come l'Austro-Ungarico, l'impero britannico, ma sono imperi mondiali, quindi come Roma, Egitto e così via. Ora dice: una delle teste è ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata. Quindi vuol dire che era, questa qui sta parlando della sesta testa che viene sanata, e Roma, perché c'ha 10 corna. Va bene, sappiamo che la sesta testa, so che 10 corna, sappiamo da Daniele 7:7 che dice la quarta bestia, che è Roma, ha 10 corna. Quindi allora cosa dice? La testa viene ferita, allora leggi verso 12, tutti gli abitanti?
12. Tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita.
E 14. Erigere un'immagine
della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
Va bene, allora Efesini 6:17, Ebrei 4:12 dice che la spada è la parola di Dio. Quindi la ferita, una spada che può ferire a morte una testa del diavolo, è solo la spada, la parola di Dio. Storicamente sappiamo che il cristianesimo, dicevo prima, è l'unica religione al mondo che si è opposto a un impero mondiale. Tutti gli altri gli baciavano i piedi come il Papa bacia i piedi agli islamici, ha capito che il vento tira islamico, lui va a baciargli i piedi. Invece il cristianesimo vero non è andato a offrire l'incenso all'imperatore che si atteggiava a Dio, ma il cristianesimo ha detto no, noi l'imperatore non lo adoriamo, e per questo li perseguitavano, li uccidevano, li crocifiggevano, cosa che non facevano alle religioni false. Va bene, perché le religioni false adoravano l'imperatore. Cristianesimo no, i cristiani senza la spada di Maometto, senza la violenza di Allah, senza le distruzioni degli islamici, il cristianesimo con l'amore ha vinto Roma. È come dire oggi, se i cristiani si svegliassero dalle loro tombe dalla domenica mattina, adesso fuori a evangelizzare, invece di avere una cupola mafiosa a Bruxelles avremmo un gruppo di cristiani. sì, come in Italia c'è la democrazia cristiana, che è un branco di corrotti, perché invece di andare a evangelizzare questi politici erano in chiesa a pregare rosari, e i politici sono corrotti tutti. Va bene? E allora i cristiani hanno vinto Roma.
È possibile farlo anche oggi, perché vediamo l'esempio di Polonia, quel video che abbiamo pubblicato. Se si uniscono tutti i cristiani in un paese, in una nazione, sono potenti e possono fermare il male.
Ma se la fanno addosso completamente questi di Bruxelles, se 1% dei cristiani si svegliassero. Ma non vogliono svegliarsi, vogliono la televisione, il cappuccino, la spaghettina.
Sai, è come quello che abbiamo detto ieri, che abbiamo letto la lista delle preghiere dei satanisti, i 10 punti. Uno dei punti dei satanisti era: pregano che i cristiani cercano solo la pace e niente altro. E quindi i cristiani stanno nelle chiese dicendo: ah, confidiamo in Dio, noi aspettiamo Dio, noi vogliamo pace, non andiamo nelle strade a fare guerra, no, stiamo qui tranquilli negli edifici, preghiamo per la pace.
E infatti il frutto di questa preghiera satanista è il Papa che c'è adesso,
sì.
Più grande predicatore di pace. Attraverso la pace ha aperto le porte all'invasione islamica, attraverso la pace ha fatto entrare gli omosessuali nelle chiese, un'abominazione vera. Capisci? Questo diavolo travestito da Papa, e i politici, è lì sempre lì a baciare i piedi a tutti i politici, questo qua. È un politico indiavolato travestito da Papa. Praticamente ha già distrutto quasi la Chiesa Cattolica. E i Chiesi Cattolici nessuno ha fiata, perché lui ha nominato un branco di nuovi cardinali tutti omosessuali, quindi adesso c'è la maggioranza. E quindi lui c'era un cardinali che si lamentano, che si osano ribellarsi, li trasloca a Malta, uno dei cardinali che lo fronteggiava l'ha mandato a Malta. Cioè praticamente questo qui è come Richelieu, il cardinale Richelieu in Francia, che guidava la Francia, che Richelieu che era un diavolo travestito da cardinale. La storia della Chiesa Cattolica è una storia di santi, di cristiani in gamba, di gente come San Francesco, che ha dato la sua vita, Sant'Antonio e tanti altri, e anche una storia di diavoli travestiti da papi, da preti, da cardinali, e tutto mischiato, una grande monnezza, come l'America, la nazione più cristiana del mondo, che ha mandato più missionari di tutti, missionari che io li ho incontrati dappertutto, ovunque sono andato li incontravo, missionari in gamba, americani, va bene, e che adesso sono diventate la mondizia del mondo, le chiese sono diventate morte stramorte, 99%, sono tutti a predicare, viene il rapimento, non viene niente, vengono le botte da orbi, viene la tribolazione, va bene?
Sì, sì, sì.
Quindi torniamo alle teste, una delle teste è ferita a morte, come si interpreta questo? Allora, le 7 teste, abbiamo visto in Apocalisse 17, sono 7 imperi mondiali, dove citati dall'Egitto fino a Roma.
Sì.
E poi c'è la 7ª testa, che è formata da 10 corna. Infatti dice Daniele 7, Apocalisse 17, dice: le 10 corna sono 10 nazioni. Allora, una testa è ferita a morte, però la sua piaga fu guarita. Allora, perché fu ferita con la spada, dice qua. Va bene, abbiamo letto. E quale spada? La Bibbia dice la spada è la parola di Dio. Qual è una spada che può ferire il diavolo a morte? La parola di Dio.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Amen.
E allora, nella storia qual è stata la parola di Dio che ha ferito a morte un impero mondiale? Solamente i cristiani nei primi 3 secoli hanno ferito a morte Roma, e quindi Roma è morta, e poi quei papi l'hanno fatto diventare il Sacro Romano Impero. Quindi Roma continuava a vivere attraverso la Chiesa Cattolica, Sacro Romano Impero. La lingua latina diventa la lingua sacra, e i fratelli evangelici vengono bruciati vivi se leggevano la Bibbia, perché il latino è sacro. Il latino non è una lingua sacra, ma è una lingua maledetta, è del diavolo, di Satana, perché è stata la lingua che il nostro Signore è stato crocifisso, che ogni santo è stato bruciato sul rogo. È la lingua che parlavano quelli dell'Inquisizione. Quindi non è una lingua sacra, ma è una lingua satanica, maledetta, i latini, i nostri corregionali, compatrioti, va bene? I latini. Quindi il latino di sacro non c'è niente, casomai sarebbe l'ebraico, casomai, ma non è anche quello lì, perché oggi c'è la lingua dell'amore, la lingua di Cristo, la lingua del Vangelo. Questa è la lingua di Dio, va bene? E noi la parliamo, noi la predichiamo, noi la pensiamo, noi profetizziamo in questa lingua, che parliamo in italiano, in francese, in tedesco, in russo, noi parliamo la lingua dell'amore, la lingua di Dio, la lingua del futuro, che è la lingua dell'amore. Cerchiamo di capirci, uscire da questi da questi manicomi chiamati chiesa evangelica e chiesa cattolica. Sono dei manicomi, branco di pazzi possono costruire queste religioni. Non sto parlando delle pecorelle linguaiate che non sanno neanche distinguere una scrittura dall'altra. Povere pecorelle, cerchiamo di raggiungerle. Va bene, allora una delle sette teste, dicevo, è ferita a morte. Allora dice, però viene guarita. Com'è che viene guarita? Guarda casa, nel 1995 in Europa cosa fanno? La Grecia si unisce alle nuove nazioni e formano la West European Union, un gruppo, come in italiano, l'Unione West European, l'Unione Europea Occidentale. West, tu clicchi in internet, W-E-U, va bene, e viene fuori quell'organizzazione, va bene, e quindi 10 nazioni che si sono unite, anche militarmente, che adesso non è che la stanno usando, però si sono unite militarmente, e adesso c'è la Merkel che sta facendo carte false, tutti i tedeschi ex nazisti dietro per fare un esercito europeo, dice noi naturalmente da Berlino, avremo la voce in capitolo innanzitutto. E allora queste 10 nazioni nel 1995 si uniscono, le 10 nazioni, e sono esattamente l'impero romano, le nazioni principali, dal Portogallo alla Spagna, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, eccetera. C'era anche l'Inghilterra, adesso l'Inghilterra è uscita, è entrata l'Austria, va bene, ed è entrata, sono sempre 10 nazioni.
Quindi queste 10 nazioni che si uniscono, come nel vecchio impero romano, cosa rappresentano?
Rappresentano la testa ferita della spada che viene sanata.
Quindi un nuovo impero romano?
Un nuovo impero romano risolto, come dice qua, Apocalisse 13, appena letto, una delle sue teste, verso 3, ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla testa, alla bestia, all'anticristo. Capito? Okay. Quindi Daniele 7 e Apocalisse 17 dice che, infatti legge Apocalisse 17, 12 al 13, credo che sia il 13, anche legge.
17, 12?
Sì, cosa dice?
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. 13. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Daran, queste 10 corna, attenzione, 10 corna di Daniele 7:7, quarta bestia che è Roma. Vabbè, qualunque studioso biblico sa la quarta bestia è Roma. Vabbè, ho spiegato il suo corso biblico, ho spiegato. Questa quarta bestia c'è 10 corna. Ok, Daniele ha chiesto, ma cosa vuol dire? Chiudi il libro, Daniele, non è per te. Il libro dice, Daniele capitolo 12, verso 4, dice, chiudi il libro, non è per te. Questo è per il tempo della fine. Cos'è? Verso 4, verso 10. Daniele 12, e sarà aperto nel tempo della fine, ha detto l'angelo. Adesso è il tempo della fine, lo Spirito Santo ce le ha aperte queste cose. Adesso ecco, l'apertura è questa: le 10 corna di Daniele, ci dice lo Spirito Santo, sono le stesse delle corna del dragone Apocalisse 17, che hai letto, dice 10 corna sono 10 re, daranno potere alla bestia. Chi è la bestia? Capitolo 17 va al capitolo 13, dice la bestia è l'anticristo. È l'anticristo, la bestia. Quindi le 10 nazioni daranno potere alla bestia. Quale 10 nazioni? Ma le 10 nazioni sono 10 corna sulla testa della quarta bestia. La quarta bestia è Roma. Sono 10 nazioni che vengono da Roma che danno potere alla bestia. Nel 1957 ci sono state 6 nazioni europee che sono unite a Roma, guarda caso, e hanno fondato la comunità europea. Va bene, che poi sono diventate, adesso sono 27, 28, quelle che sono, va bene, e di queste 28, 10 si sono unite, e guarda caso, sono proprio le 10 nazioni dove c'era Roma, quindi la quarta bestia, 10 corna, sì. 10 nazioni, sì, sì, sì. Daranno potere alla bestia, chi è la bestia? Si chiama Gog, in Esigile 38, che viene da Magog. Magog, i migliori dizionari, enciclopedie bibliche, non tutti, dicono che Magog è la Russia. Va bene? Allora si viene dalla Russia come fa a venire da Roma? Perché Russia era sotto Roma. La Russia, Mosca, la Siberia? No, il sud della Russia.
La parte che era popolata.
La parte popolata che erano colonie greche, cioè il nord del Mar Nero, dove c'è la Crimea adesso, quello era popolato. Ed era sotto Roma, sotto la Grecia addirittura, poi sotto Roma, e c'erano quattro gatti, però era sotto Roma, e quella zona lì oggi è Russia, quindi Magog. Da Magog Russia verrà Gog, va bene, l'Anticristo, e Apocalisse 17:12 dice le dieci nazioni gli daranno potere. Quindi la ferita viene guarita, e vedi che adesso l'Europa sta guarendo Roma, Roma sta venendo guarita, va bene? E prenderà potere in Europa e poi nel mondo dopo aver distrutto l'America. L'America adesso è una specie di Cartagine. Roma distrusse Cartagine per motivi commerciali. 146 a.C. distrugge Cartagine, Roma diventa impero mondiale. Va bene? E quindi appena la nuova Roma distrugge l'America, sarà impero mondiale. Quindi questa scrittura, Apocalisse 13:3, tutta la terra segue la bestia, andrebbe messo alla fine del capitolo, perché questo capitolo non è cronologico. Quindi questo capitolo comincia dalla fine. Quindi bisogna leggere prima la fine, praticamente si comincerebbe da verso 11, sorge il falso profeta, mette il marchio della bestia, eccetera, e dopo cosa succede? Controlla tutto il mondo lo segue, ma prima deve distruggere l'America, perché sennò fin quando l'America è in giro, il mondo non segue l'Anticristo, perché metà segue l'America, metà segue. Ci siamo?
Sì, sì.
Allora,
sì.
Io penso che ho spiegato quasi tutto.
Sì, ok. Sì,
se tu hai domande... interpreta qualche, se c'è qualche fratello che c'è qualche domanda, scrivete, perché così che Angelo non deve, oggi c'è un po' di tosse, poveraccia. Quindi se avete qualche domanda, scrivete, così Angelo non deve pensare troppo, sennò quando Angelo pensa troppo si vede il vapore che gli esce dalla testa.
No, il fatto è che abbiamo spiegato dettagliato nel corso biblico, quindi non so se tutti avete seguito, ma sicuramente se avete domande scrivete, così chiariamo.
Guarda, un altro punto, i politici europei hanno ora creato un sistema politico, va bene, ben copiato dalle dittature come il comunismo, dove la democrazia era solo una falsa propaganda, una facciata. In realtà nei piani del diavolo il comunismo non è mai caduto, lo sai che il comunismo non è mai caduto? Il maligno lo ha solo tramutato, una cosa che io dico da 20 anni, sono 20 anni che dico, cioè, esattamente dal 1989, quindi... dicevo, il comunismo sembra che cade, ma non cade, perché lo vedo alla profezia che doveva tornare. E infatti il diavolo ha capito che col comunismo di Stalin non poteva convincere europei a rinunciare alla loro cultura per abbracciare lo stalinismo, mai l'avrebbero fatto. Allora cosa ha fatto il diavolo? Ha umiliato il comunismo, il suo comunismo, ha fatto finta di farlo cadere attraverso Gorbaciov, eccetera, cioè senza colpo e ferire è crollato, e non è difficile, che è basato sulla sabbia. E adesso cosa succede? In Russia hanno lo stesso comunismo, però con un borotalco di socialismo democratico, virgolette. Va bene, in Russia c'è lo stesso sistema politico che c'è in Europa, lo stesso virgolette socialismo. Va bene. E adesso finalmente la Russia e l'Europa possono unirsi. Se l'Europa smettesse di ascoltare l'America, e presto lo farà, infatti ci sono incrinature, sono anni che lo dicono, infatti ci sono fratelli dall'Inghilterra che mi ha scritto, ma tu sei impazzito che l'Europa si unisce, ti ricordi questo fratello inglese?
2 anni fa che te l'ha detto.
Sì, questo qui si è offeso, dice no, questo non posso credere che l'Europa si unisce alla Russia e abbandona l'America, lui è inglese.
Sì, sì, sì.
E lui ti pare che lui dice che l'Inghilterra unisce alla Russia, ma mai. Infatti, guarda caso,
ha ragione,
infatti io dicevo no, per esempio l'Inghilterra probabilmente uscirà dall'Europa, infatti adesso è uscita.
Sì, sì, sì.
Vabbè. Ecco, e quindi adesso man mano ci sono incrinature, Merkel dice non possiamo contare più su Trump, sull'America, si sta facendo un esercito proprio, infatti alla fine non appena il vento cambia vento, dipende dove è così, e allora l'Europa sarà filo Russia, non è che diventeranno russi, si alleeranno, faranno un'alleanza con la Russia, così come la Russia si è alleata con Bush, o chi era, Clinton o Bush, uno dei due che ha fatto la guerra in Iraq, va bene, e la Russia si è alleata con l'America per fare la guerra all'Iraq, va bene, mica è diventata americana, si è alleata. Quindi la Russia e l'Europa si alleeranno, e poi con gli islamici, la Cina, eccetera, e prenderanno il mondo. Va bene? Ora, il maligno quindi ha fatto finta di far cadere il comunismo, ha instaurato un socialismo in Russia per parlare il linguaggio europeo. Vabbè, comunque il socialismo che c'è adesso in Russia e in Europa è il ceppo maligno da cui sono scaturiti i comuni. Il comunismo viene dal socialismo, e anche il fascismo, il nazismo, tutti vengono da questo ceppo ingannevoli che tutti i popoli del mondo adorano, quasi tutti, che si chiama socialismo. Infatti Obama è un socialista, l'America vuol diventare socialista, ha capito che col capitalismo americano non va da nessuna parte. Poi adesso arriva Trump e ha frenato un po'. Perché? Perché deve fare il patto di 7 anni con Israele, e Obama non lo voleva fare, quindi non l'avrebbe mai fatto. Quindi il socialismo corrisponde al sociale, cioè adorazione dell'uomo, questo è il socialismo, no? E quindi, guarda caso, l'ultimo impero mondiale, quando sarà l'ultimo impero mondiale, Angela?
È quello dell'anticristo.
Quando?
È quando verrà l'anticristo.
Quando?
Non lo so.
Ma quando, più o meno, cronologicamente? Prima di questo,
dopo di questo? Secondo i segni dei tempi, fra poco.
No,
però
dopo,
non lo so.
Dopo il millennio.
Ah, come dopo il millennio? La settima testa non è dopo il millennio?
No, sto parlando dell'ottavo.
No, tu hai detto il prossimo.
Hai detto l'ultimo.
Ah, hai detto l'ultimo?
Guarda, vai Apocalisse 17, ti dite dall'ultimo impero mondiale.
Sì, perché la bestia ha 7 teste, puoi dire che l'ultimo è il settimo, ma infatti c'è un ottavo che sarà l'ultimo.
Esatto.
È vero.
Sì, infatti chiedevo al Signore, e già solamente pochi anni fa il Signore mi ha mostrato chi era l'ottavo. Leggilo, Apocalisse 17, l'ottavo è il corpo, non sono le teste del dragone, ma tutto il corpo, e non è l'anticristo, ma il diavolo in persona. Il diavolo ha sempre regnato il mondo attraverso i 6 imperi mondiali, sempre attraverso un anticristo. Anticristo Gog, che viene adesso, e Roma c'era l'anticristo, l'imperatore romano, gli imperatori che si succedevano, quindi il re del faraone d'Egitto, e tutti anticristi, tutti o quasi tutti, che attraverso questi anticristi il diavolo regnava nel mondo. E anche l'ultimo impero mondiale di adesso, sarà, il diavolo regnerà attraverso l'anticristo, Apocalisse 13, il dragone darà potere alla bestia. Ma nell'ultimo impero mondiale, che verrà dopo il millennio, sarà il diavolo in persona, non avrà altri anticristi. Perché? Perché per la prima volta il diavolo non viene più imprigionato, come Apocalisse 20 verso 1, il diavolo viene imprigionato dopo che l'anticristo viene cacciato all'inferno, ma lì invece viene liberato perché va in perdizione. Ma leggilo, per cortesia.
Apocalisse 17:11. Questo è l'ottavo, vero? L'ottavo impero.
Sì, ma leggi magari 1 o 2 scritture prima le 7 teste, per darmi un contesto.
Verso 9.
Prometto che non interrompo.
Ok.
Se no ci va mezz'ora.
Allora, verso 9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le 7 teste sono 7 monti su quali la donna siede. Sono anche 7 re. 5 sono caduti, 1 è, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà durare poco. 11. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re. Viene dai 7 e se ne va in perdizione.
Ok, quando, come, dove? Apocalisse 20 verso 7.
20 verso 7.
Allora, inizio di capitolo 20, il diavolo viene imprigionato, giusto? Versi 1, 2, 3.
Sì.
Ok, allora per 1000 anni viene imprigionato?
Verso 7. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai 4 angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta. Ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Ecco, lì il diavolo e i suoi accoliti potranno ribellarsi contro Dio quanto gli pare, e potranno ballare alla danza del fuoco quanto vogliono, va bene? Quindi attenzione, ribelli, che quello lì è il vostro destino. Destino di chiunque di noi si ribella a Dio, il lago di fuoco, va bene? Perché la ribellione sa dove comincia ma non sa dove finisce, però abbiamo un'idea, finisce da Satana. E allora cosa succede? succede che dopo 1000 anni, dice lì, Satana viene sciolto, va bene, e va a ingannare tutto il mondo. Questo siamo Apocalisse capitolo 20. E quindi raccoglie i popoli della terra, sono come la sabbia del mare, Gog e Magog li chiama, attenzione, cosa vuol dire? Gog e Magog è terminologia usata in Ezechiele 38, che viene prima del millennio Ezechiele 38, va bene, che invade Armageddon, eccetera. Come mai c'è ancora Gog e Magog dopo il millennio? Perché questi popoli, dice in Daniele 7, dice la bestia fu data alle fiamme, cioè ad Armageddon, però le altre bestie, la loro vita fu prolungata per un tempo. Cosa significa? Che quando ad Armageddon viene Gesù, l'anticristo viene gettato nel lago di fuoco insieme al falso profeta, Apocalisse 19:20, l'anticristo nel lago di fuoco, però le altre bestie, cioè gli altri regni, ok, la loro vita viene prolungata per un tempo. Quanto tempo, Angela?
Per 1000 anni.
1000 anni. E quando i 1000 anni saranno trascorsi, qui saltiamo Apocalisse 20 verso 7, Satana viene liberato, va ai quattro angoli della terra, inganna il mondo, Gog e Magog. Cosa vuol dire? Vuol dire che come il settimo impero sarà un risveglio dell'impero numero 6, Roma, ecco che l'impero numero 8 sarà un risveglio dell'impero numero 7, Gog e Magog. Quindi il diavolo c'ha ancora le fondamenta di Roma. Infatti se vai a Roma c'è tutte le fondamenta delle macerie, sono ancora lì, fisicamente parlando. Allora le fondamenta dell'impero romano c'è ancora. Roma continua ancora a regnare il mondo. Attraverso chi, Angela?
Attraverso la cultura che...
Attraverso il Giappone, attraverso l'America, attraverso la Germania, nazioni che Roma ha culturizzato.
Okay, sì.
La cultura americana è romana.
Sì.
La cultura giapponese, sto parlando della cultura finanziaria capitalista, dove hanno imparato? Da chi hanno imparato i giapponesi?
Dall'impero romano?
No, dall'America.
Ah, dall'America.
Dall'America. La Cina oggi c'è la cultura capitalistica, da chi ha imparato?
Sì, dall'America.
America e Europa.
Sì.
Ma il Giappone sicuramente dall'America.
Sì, sì.
Che a quei tempi c'era solo il capitalismo americano. Quindi diciamo che tutto il mondo, anche se vai in Arabia Saudita, in Qatar, dove ti pare, che dove ci sono nazioni ricche, tutto hanno imparato dall'America o dall'Europa, che è Roma. Quindi Roma sta ancora regnando il mondo attraverso queste nazioni che ha civilizzato o... barbarizzato, incivilizzato, dipende dai punti di vista, ma è ancora l'impero romano. Se tu vai in Danimarca, mia moglie è danese, lì Roma non c'è mai arrivata, ma lì la botanica, le cose intellettuali sono tutte latine.
Sì, sì,
e se tu vai in tante nazioni lì, tantissime terminologie, vanno a scuola a studiare cose in latine, non solo la botanica ma tante altre cose. Ci siamo?
Sì.
Allora, millennio, abbiamo studiato, abbiamo visto, millennio, arriva Gog e Magog, il diavolo raccoglie tutte le nazioni del mondo, circonda la città dei santi, che è la città di oggi, come si chiama la città dei santi oggi?
Gerusalemme.
Infatti Zaccaria 14 dice che Gerusalemme sarà il centro nel millennio. Gerusalemme, la gente dovrà andare in pellegrinaggio a Gerusalemme.
Sì, oggi non è una città dei santi, però sarà durante il millennio.
Oggi Gerusalemme, Apocalisse 11, la chiama Sodoma e Gomorra, dove anche il nostro Signore fu crocifisso. Gerusalemme è oggi altro che città santa, che fanno questi pellegrinaggi nella terra santa. Non è terra santa perché è terra maledetta, va bene? Si chiama Sodoma e Gomorra perché sono ancora in ribellione contro Cristo. Israele diventerà la città dei santi quando? Dopo
il millennio.
Dopo Armageddon.
Dopo Armageddon, durante il millennio, sì.
Ecco, a posto. Allora, quindi l'ottavo abbiamo capito chi è il diavolo in persona. A posto?
Sì,
e
sì,
questo
sì.
Io l'ho capito da poco, non dice, mi serve la... Ma chi è questo ottavo? C'ha 7 teste. Poi Gesù un giorno me l'ha detto, l'ottavo è lui, è il diavolo stesso, capito?
Allora, vediamo che tutte le nazioni... in Europa si mettono in posizione per la scena finale, per la parte finale quando arriva
l'Anticristo.
Per
la scenografia madre.
E mentre i piccoli, i popoli non possono fare niente, sono tirati in questo gioco e non possono fare niente.
Stavo pensando come i popoli, Roma aveva, era divisa in due categorie a Roma, no? Non so se tu nella tua università hai studiato qualcosa di questo.
Mi hanno insegnato, ma non ho imparato niente.
Ma
sai?
Qualcosa sei andata a fare all'università? Cioè proprio
sai,
a,
come tutte le giovani,
a cercare fidanzato e basta.
Sì, sì, più o meno.
Nient'altro.
Era così.
Hai sprecato 20 anni della tua vita. Ho fatto bene io che non ho studiato. Quindi ho studiato quello,
bene,
quello
sì.
Che mi piaceva, quello che avevo bisogno,
hai
lo faccio ancora.
Bene.
Allora, guarda, Roma era divisa in due categorie e si chiamavano plebei e patrizi. I plebei erano, diciamo, la manodopera, capisci? Un po' come gli immigrati adesso in Europa, i poveri in Europa, le famiglie povere, plebei. I patrizi erano, come dire oggi, banchieri, i ricchi, la classe alta.
Sì.
Oggi i popoli europei sono come i plebei, indebitati. Questi erano i cittadini inferiori e sottomessi di Roma, alla classe dominante che appunto, detto, si chiamavano i patrizi. Le masse plebee, stavo pensando a questo proprio ieri, lavoravano e sostenevano i patrizi, per i quali lavoravano. Solo che ora i plebei, virgolette, i plebei europei, neanche il lavoro trovano, è precario anche quello.
È vero, sì.
Prima i patrizi gli facevano lavorare, adesso no. Adesso depopolazione, abbassare le nascite, e se sono troppo basse facciamo entrare gli islamici, l'importante è che non sono cristiani. Ora, dipende sempre più se gli immigrati un lavoro te lo fanno trovare, allora gli plebei oggi lavorano. Gli immigrati lavorano, e i poveri europei no. Comunque i plebei di Roma non si lamentavano mai che non avevano lavoro e per secoli neanche pagavano le tasse, i romani le facevano pagare alle loro colonie. E fu infatti quando Roma, non potendo più pagare i suoi eserciti mercenari, inizia a imporre tasse sempre più alte, e se questo contribuisce insieme, attenzione, a dilagare dell'omosessualità a Roma e contribuisce al crollo dell'impero romano. Quindi questo suona familiare con come l'Europa ora ha cominciato a glorificare l'omosessualità e imporre tasse impagabili per tanti di 40, 50 e 60%. In Italia hanno persino cominciato a suicidarsi per mancanza di lavoro, di cibo e di soldi. Abbiamo letto articoli su questo.
Sì.
C'è chi per pagare le tasse deve vendersi poco che gli rimane. E ora in sempre più nazioni europee viene sempre più legalizzata la morte assistita. Quindi se ti scoraggi puoi sempre suicidarti, legalmente,
incredibile.
Eutanasia.
Che soluzione hanno?
Che soluzione hanno? E come sui giornali hanno parlato che famiglie povere hanno soldi per i bambini, invece tagliano il lavoro, gli portano via i bambini. E tu mi parli di egiziani che buttavano bambini ai coccodrilli. Questi buttano i coccodrilli ai bambini. I sistemi sociali oggi, quelli non cristiani, sono peggio dei coccodrilli. Come si fa da una famiglia povera gli porti i bambini? Comunque non possiamo non notare che la plebe europea sta venendo oggi programmata anche alla guerra. Il nuovo ordine mondiale sta preparando la plebaglia, così la chiamano, europea, ad andare a combattere in giro per il mondo. Le guerre di chi? Della plebe? No, dei patrizi, dei ricchi, del nuovo ordine mondiale.
Sì.
E la plebe non capisce, perché la plebe è lì ipnotizzata davanti alla televisione, e cosa farà? Farà quello che dice la televisione. La televisione ti dice destra, sinistra, ma alla fine le fila, le cordicelle della destra alla sinistra le tira sempre il diavolo. Guerre. A cosa servono le guerre? Servono al regime e all'ordine mondiale,
no, allora
contro le nazioni che non si allineano. Le guerre oggi si combattono solo contro quelle nazioni che non vogliono entrare nell'ordine mondiale, con scuse varie, va bene? E bruciate esplose la Torre Gemelle in New York, vanno a bombardare l'Afghanistan perché sono stati loro, e che ne sai? Infatti erano tutti dall'Arabia Saudita, l'equipaggio che ha fatto l'attentato, erano tutti sauditi, alleata dall'America. Vanno a bombardare l'Afghanistan, l'Iraq, che non hanno scoperto poi, non c'entravano niente.
Ai, ai, ai.
E perché hanno fatto la guerra? Perché non volevano allinearsi con il nuovo ordine mondiale, posti come la Libia, lo Yemen, l'Afghanistan. e presto anche contro l'Iran, la Corea e il Venezuela, altre nazioni che non vogliono allinearsi. Tutto quello che vedi in Venezuela tu fumi negli occhi. Se la CIA non pagasse la gente per fare manifestazioni a Caracas in Venezuela, questo non succederebbe. È la CIA che li sta sobillando, la stessa CIA che ha pagato i manifestanti in Ucraina. Soros, uno dell'ordine mondiale, lui si è scoperto che li pagava lui. Andavano sui palazzi, questi qui pagati dalla CIA e da Soros, che è la stessa cosa, e sparavano, capito, ai rivoltosi, ai manifestanti, e anche alla polizia sparavano, si è scoperto dopo, per metterli uno contro gli altri. Quindi, insomma, qualunque nazione che i media di oggi hanno deciso che sono cattivi, peccatori, stati canaglia, si dice in italiano, rogue nations, in inglese, insomma, le media dicono che non sono bravi democratici come, sai, quelle anime candide di Washington, di Bruxelles. Allora guerra, prepararsi a far cosa? A difendere la democrazia. Che cretinaggini, falsità, peggio di Mussolini e Hitler messi insieme, che paragonati a questi qua erano, non dico brava gente, ma non conciati così male. Quindi venti di guerra. In Europa le masse vengono adesso preparate psicologicamente al militare obbligatorio, no? Nessuno lo vuole e loro lo vogliono introdurre come servizio di leva, come servizio civile per aiutare l'Italia. Balle, assolutamente, balle di fieno, niente. E poi cambieranno leggermente, gli daranno una pistola e un mito e dice: abbia l'arruolato. Altro che servizio civile. Evidentemente i politici sanno bene, per questo stanno preparando militare obbligatorio in Europa, ma lo possiamo vedere anche noi se non siamo ciechi, che la loro politica arrogante di provocazione sullo stile americano non è sostenibile senza anche allo stesso tempo prepararsi alle guerre. Cioè, la maniera che venga a provocare tutti, è logico che ci saranno guerre, e allora preparare gli eserciti per combattere le guerre che loro stanno provocando. Al-Qaeda, ISIS, che l'ha provocata? L'America. L'America è andata a bombardare, a fare la guerra in Iraq, in Siria, in Afghanistan. Quelli erano tranquilli, non stanno disturbando nessuno, pochi problemini. Invece vanno lì, hanno pestato il piede al can che dorme, o la coda, e loro, chi ha creato l'ISIS? Si è scoperto che addirittura la CIA che ha pagato l'ISIS. Poi si è divisa in tante direzioni, anche contro l'America. Ora l'Europa chi segue? Segue gli americani, i quali nella loro illusione, delusions, di riprendere la loro egemonia, di riprendere la guida nel mondo, stanno incolpando adesso di tutti i loro mali la Russia, e la quale credono che dovranno umiliare militarmente, perché è la Russia che è lei che ha fatto eleggere Trump, l'ultima cretinaggine. Quindi, fratellini, per favore, prepariamoci a guerre per le quali serviranno milioni di soldati, e fuggite dall'Europa e dall'Occidente mentre è ancora facile. Verranno a prendere i vostri figli e gli metteranno una divisa, dice: vai a combattere nel nome della Merkel,
sì.
Nel nome di Matteo Renzi, perché Matteo Renzi è andato dalla Merkel, si sono incontrati in un albergo 5 stellette con gli altri pelandroni di Bruxelles, hanno bevuto un cappuccino e hanno detto: sì, bisogna fare la guerra qui. E chi ha deciso? Loro. Però la guerra dobbiamo farla, i nostri figli dovrebbero farla, i miei figli no, perché io sono scappato, sono venuti in Sud America, Angela? Perché un posto più lontano non c'era.
Esattamente, era più lontano.
E proprio c'è di mezzo all'oceano, quindi dico che pelandroni vadano loro a farsi le guerre, branco di imbroglioni. Adesso gli anticristi europei parlano di introdurre la leva obbligatoria. E io ho controllato e ho guardato su internet l'altro giorno, e ci sono nazioni come la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca, l'Estonia, l'Austria, Grecia e Cipro che hanno già il servizio militare obbligatorio, alcune di loro fresco. Va bene, e arriverà anche in Italia dappertutto, perché arroganti come sono, indiavolati come sono, è logico che faranno scoppiare guerre. Allora,
sì.
Una volta che non devono pagare soldi per il servizio militare, la manodopera per la guerra, anche chiamata carne da cannone, sarà gratis la manodopera. Io mi ricordo al militare, la paga era, cos'era? 150 lire. Cioè le sigarette, un pacchetto di sigarette costava di più.
Ah sì?
Costava 160, 170.
Quindi era niente la paga?
Niente, a meno che non fumavi Alfa, queste sigarette senza filtro. Però grazie a Dio, poi Dio mi ha liberato, adesso non fumo più. Adesso fumo solo in bollori, quando mi scocciano questi anticristo. Comunque, il servizio militare obbligatorio, diciamo, i soldati costeranno meno, molto meno, le guerre costeranno meno.
Sì.
Comunque ho messo questo video sulla radio, si chiama Baltico, lo leggi il titolo del video?
Baltico, F-16, NATO si avvicina ad aereo ministro russo.
Quindi c'è un ministro russo che sta volando sulle acque del Baltico, acque internazionali, mm-hmm. internazionali. E c'è questo aereo cacciabombardiere della NATO che è andato a non so, 20, 30, 40 metri di distanza, 100, quello che è 100 metri.
Ma solo per provocarlo?
Per provocarlo.
Perché?
Era un aereo polacco, ma è della NATO, quindi istigato mm-hmm. dall'America, no?
Mm-hmm.
Che gli americani il lavoro sporco lo fanno fare agli altri, sai, è un principio mafioso, no? Hanno mandato un aereo della NATO. E allora dice, siccome questo aereo del ministro russo, era scortato da dei cacciabombardieri russi,
mm-hmm.
armati di missili aria-aria, e allora questo cacciabombardiere russo si è inserito tra l'aereo del ministro e il caccia rompiscatole della NATO, si è messo in mezzo e si sono guardati in faccia i due piloti. Guarda, ho messo il video, date un'occhiata. Si sono guardati in faccia e quell'altro, in faccia di bronzo, andava avanti ancora. E allora ho visto il video e ho notato che cosa ha fatto l'aereo? L'aereo russo,
okay.
Il caccia bombardiere russo, si è spostato di lato. E gli ha fatto vedere al caccia della NATO, gli ha fatto vedere il di sotto del suo aereo.
E cosa era?
Era armato di missili aria-aria, che l'altro non li aveva. Era andato, lì solamente per scocciarlo.
Uh-huh.
Era un caccia di ricognizione, però dalla NATO, un aereo da guerra, c'è sempre in mitragliatrice e tutto. E questo gli ha fatto vedere i missili aria-aria. E dopo cosa ha fatto? Gli ha fatti vedere e poi ha rallentato e gli si è messo dietro, posizione di farlo saltare per aria, perché un aereo per far partire un missile deve mettersi dietro al nemico.
Oh, sì.
Quindi ha rallentato, gli si è messo dietro, a questo punto guardate, ha tagliato la corda, perché se quello diventa nervoso e fa partire un missile aria-aria, lo disintegra, mi segui?
Incredibile.
Cioè praticamente questa NATO sta andando a scocciare, va bene?
Incredibile. Stanno giocando così?
Stanno giocando col fuoco. Adesso in Siria gli americani hanno buttato giù, hanno distrutto, hanno abbattuto un aereo da guerra siriano che sta bombardando i terroristi. E la Russia gli ha detto se lo fate ancora, gli ha detto la Russia, innanzitutto gli ha detto la Russia, infrangiamo il trattato, hanno fatto un trattato di evitare provocazioni e di spararsi addosso. Dice, questo trattato lo dichiariamo nullo e d'ora in avanti, quando arriverete ancora, vi inquadreremo con i nostri missili. Cioè non è detto vi butteremo giù, manca un millimetro a quello, giusto? Però se l'America fa ancora un altro sbaglio, che butta giù un aereo siriano, allora a questo punto la Russia si sentirà entitled, come in italiano entitled, si sentirà autorizzata, si sentirà autorizzata a buttarlo giù. E allora l'America, finalmente facciamo una guerra e dimostriamo che noi siamo ancora i più potenti. L'America è certamente un poco più potente della Russia, senz'altro, ma come ha detto il ministro russo pochi giorni fa, l'America ha detto, la Russia è l'unica nazione che può incenerire l'America. La Russia è l'unica nazione con potenza nucleare che può incenerire l'America quando vogliamo. Cioè l'America è più avanti in tecnologia, computer, Coca-Cola e hamburger, è più avanti. Però in caso di guerra non vince, perché il potenziale atomico è equiparato. L'America sta giocando col fuoco, specula sul fatto che Putin è abbastanza intelligente da non fare una guerra atomica, ed è abbastanza intelligente, e non avverrà adesso, ma avverrà. E quando avverrà, per l'America sarà troppo tardi.
Ma la guerra può scoppiare in qualunque momento, perché si provocano a vicenda in continuo.
No, ma non sarà atomica, ma l'America, ma la guerra scoppierà.
Sì, sì.
Non sarà atomica, ma scoppierà, perché l'America sta, cioè praticamente è talmente umiliata, perché Putin ha preso Obama sempre a pesci in faccia, giusto? E loro si vogliono rifare con la guerra. Infatti c'è McCain, questo senatore americano Cain, che vuol dire Caino, è proprio un Caino questo qua, ma Cain, che continua a dire di dobbiamo fare la guerra, dobbiamo bombardare, dobbiamo attaccare la Russia, è un senatore, una faccia di anticristo che è meglio perderlo che trovarlo. Quindi cosa succede? E questa gente qui, i senatori così, falchi, guerrafondai, stanno insultando i presidenti americani, li stanno accusando di codardia, li accusano. L'unica cosa giusta che Obama ha fatto è che non ha scatenato guerra con la Russia, è stato calmo. Però questo Trump non è un politico di professione, lui è un Berlusconi, è un politico, è un capitalista di professione. E sembra che. E lui non so se c'è nervi molto saldi. Vabbè, infatti ha minacciato la Corea del Nord di mandato la porta aerea. Che l'ammiraglio, appena sentito quello, l'ha mandato in direzione opposta. Invece dopo 2 o 3 giorni, invece di arrivare, era andato a 5.000 di chilometri di distanza. Uh-huh. E tu dici, no, che è successo? È andato in direzione opposta. Cioè l'ammiraglio vuol dire, tu sei, io non capisci niente, fessacchiotto. Sei un fessacchiotto. Dice, cosa, mandando la porta aerea lì e tu, presidente dei miei stivali, con la valigetta atomica e scalci il bottone, l'ammiraglio, Dio lo benedica, l'ha mandato in direzione opposta. E lui ha fatto una figura del pistola, Trump. Senti, insomma.
Sì, grazie, insomma, Gesù, che Dio ci aiuti.
Senti, cosa come, oh, come possiamo, grazie, terminare Gesù, in positivo? Scappate. Oh. Si salvi chi può, ragazzi, ai salvagenti, alle scialuppe. Prima le donne e i bambini.
Sì, sì, non aspettare lì pensando che le cose miglioreranno, che le cose si calmeranno. No, questi politici non faranno niente di buono per migliorare le cose.
Io dico prima le donne e i bambini. Quindi cominciate a mettere la moglie e i figli sulle scialuppe. Come fanno, Angela?
Non lo so. Come?
Quando il Titanic è affondato, hanno cercato, hanno messo, cercavano di mettere le donne e i bambini prima. Hanno fatto così, cioè. Si fa sempre così, quando la nave affonda, prima okay. Angela, poi Dora, poi Deborah, poi Jasmine, poi John,
okay.
E dopo noi pecoroni vecchi, prima le pecorelle. Quindi i fratelli che siete in Europa, mettete sulle scialuppe le donne e i bambini, come? L'Europa è un Titanic, no? Quali sono le scialuppe, Angela?
Gli aerei che partono?
Aerei. Mettete sull'aereo moglie e figli e portateli in un posto del terzo mondo, per esempio come questo o meglio di questo, dove vi pare, e accompagnateli, andate nel posto dove Dio vi mostra di andare, affittate una casa, una catapecchia con aria, acqua corrente, senza tetto, senza dove piove dentro, sto scherzando, cioè affittatevi un posticino umile, sistemate la moglie e i figli, poi tornate e vendete il resto delle 4 stracci che vi sono rimasti, racimolate quella che potete. Non fate come quelle del Titanic che hanno sprecato tutto il tempo prezioso a riempirsi di gioielli le tasche, e alcuni di loro che hanno dovuto nuotare, mica tutti sono saltati sulle scialuppe, alcuni hanno dovuto nuotare e sono affondati, hanno scoperto che era per le tasche zeppe di chili a chili di oro il loro Dio. Quindi non andate, non state lì a aspettare di vendere la carriola, la macchina, la Fiat, il trattore, mettete all'asta, mettete tutto insieme, dice causa, motivi di forza maggiore, svendo, trattore, carriola, attrezzi, computer, valore tot, lo vendiamo a un prezzo... al prezzo di inizio per tat. Quanto è tot e tat?
Angela? Non lo so.
Allora metti tutti insieme, dice valore, che ne so io, 10.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro. Una casa valore 150.000 euro. Causa motivi forza maggiore, devo spostarmi. Casa valore 100.000, 200. Metti 100.000. 100.000, vendo miglior offerente, prezzo di partenza 40.000. Metti così, e allora la gente dirà, allora riceverai notizie, 45.000, 47, 52,
sì, 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 offerte.
E tu raccoglierà, alla fine lo dai il miglior offerente,
sì, sì,
lo
sì,
porti dal notaio, intanto la moglie e nel terzo mondo che impara la lingua, se è Sud America spagnolo, se è in, che ne so io, se è un altro posto, la lingua che parlano.
Sì, sì.
D'accordo?
Sì, sì. Amen, grazie.
Ma se è Brasile portoghese, se... dove sei, il posto che vai, è lingua che devi imparare. Poi vedi se i bambini vuoi fargli studiare nelle scuole locali, che nel terzo mondo non sono conciate male come in Europa, non è che lì la droga circola come eccetera, però naturalmente non sono cristiane, il posto migliore è sempre, a meno che non trovi una scuola cristiana, altrimenti fai come faccio io, che i bambini li insegni a casa tua. Infatti non c'è una sorella che ha chiesto come faccio come fa Deborah con i suoi figli.
Sì, sì.
Quando ne parliamo oggi, un'altra volta.
Quando Deborah è pronta? Non lo so. È una domanda un po' larga quella, un po' lunga.
C'è una sorella che ha chiesto come fai con i tuoi figli.
Vuoi farci... Sì, ma non solo, anche parlarsi come evangelizzi, come fai a fare la mamma, a cucinare. Una domanda un po' lunga.
Sopportare fratello Giuseppe.
No, quella non ha detto.
Non hai chiesto
questo? No.
Quindi stavolta me la sono cavata. Beh, io direi che, non so, sto cercando di finire in positivo. Beh, senza positivo devo positivare di più.
Ma non lo so. Dipende da ognuno di noi adesso. Ognuno di noi deve andare da Gesù e chiedere a Gesù di essere guidato, di mostrargli come
fare. Il Titanic che affonda, l'Anticristo che viene. Io voglio essere positivo, però, insomma, ragazzi, anche voi datevi una mossa. Cioè, cosa positiva è tagliare la corda più presto. In Matteo capitolo 2 c'era Giuseppe e Maria, e l'angelo cosa gli ha detto? Prende il bambino
e fugge in Egitto
e taglia la corda.
Mm-hmm.
È inutile che si, ascoltare i pelandroni di certe chiese che dicono continua a crescere i funghi sulla panca di chiesa, che viene il rapimento. Ma il rapimento c'è stato, c'è già stato il rapimento. Hanno rapito il loro buon senso.
Ah.
Il loro buon senso è stato rapito. Ma leggete le scritture. Va bene?
Sì.
Ma insomma, Angie, mi fermo qui?
Ok, va bene. Grazie per questa analisi della situazione del mondo e le profezie. Dio ti
benedica. Sì, è buono fare una piccola panoramica ogni tanto, perché ci sono fratellini e sorelline che le notizie non le seguono molte,
no.
Anche se ci vuole un pochettino di per capire,
sì,
le notizie, perché a volte dicono nero ma invece vuol dire bianco,
sì.
Dicono giusto vuol dire sbagliato, come questo pelandrone qui di Bruxelles che dice per risolvere la disunità tra le nazioni in Europa ci vuole creare un esercito europeo. Quindi questo mostra questa gente qui quando va a dormire cos'è che sogna, un esercito europeo come Napoleone, che potremo conquistare, e quando abbiamo conquistato, noi saremo, ci faranno le statue, diranno qui c'è il politico che si salvi chi può, un politico che è meglio perderlo che trovarlo, che ha fatto 100 guerre, ha ammazzato milioni, oggi glorificano Napoleone, oggi sai, Napoleone è uno dei peggi, io ho sentito le profezie di Nostradamus, che qualcuno l'ha azzeccata, perché ho visto che va con la Bibbia, e Nostradamus diceva che Napoleone era il primo anticristo, il secondo era Hitler e il terzo deve arrivare. Comunque la Bibbia è molto più chiara di Nostradamus, e non credete niente che non vedete raffrontato nella Bibbia, d'accordo?
Vabbè.
Nostradamus ha parlato che veniva l'anticristo islamico, ha detto che veniva islamico, ha detto, ho visto un filmato. E l'amico che aveva fatto la guerra e avrebbe distrutto l'America, ha detto Nostradamus. Hai capito? Con bombe atomiche. Guarda un film, ha fatto interessante. La maggior parte delle cose erano giuste. Ha predetto,
dice,
l'omicidio di Kennedy.
Si dice che ha anche predetto una grande caduta finanziaria in Italia nel 2017.
Sì?
Una grande crisi economica, quello che sta succedendo.
Ah, per me poteva già venire l'anno scorso. Guarda, per me la stanno posticipando artificialmente, sta caduta, è già caduta. Cioè,
sì.
Prima è basato sull'oro, loro l'hanno rubato tutto, dopo è stato basato sulla carta, alla carta adesso gli costa troppo, hanno fatto le tesserine di plastica per il bancomat, quelle costano troppo, e adesso sono numerini nei computer, e fra poco saranno numerini nelle zucche, dentro il microchip. Bene, Angelina.
Grazie, Gesù.
Io, se non hai altre domande, io passo e chiudo.
Allora, aspetta, no, prima facciamo una pausa, ascoltiamo un
ma hai chiesto canto. Se qualche fratello c'è qualche domanda può scrivere?
Sì, l'abbiamo detto adesso.
Fratelli, appoggiate il cappuccino un attimo e se avete domande fate così Angela è contenta che lei si riposa un po'.
Sì, certo, sì, okay, sì.
Quindi
sì.
Appoggiare il caffè un momentino o poi pregheremo anche per gli ammalati, vero?
Adesso facciamo una pausa e poi preghiamo per tutti i fratelli. Ecco, va bene?
Quindi fratelli che hanno digiunato, sì. Preparatevi la guarigione, preparatevi dell'olio.
Grazie Gesù.
Così se io mi dimentico di dirvelo all'inizio, cominciate a ungervi pure sulla fronte. A volte mi sono scordato di dire ungete, non è indispensabile l'olio, quello che è indispensabile è l'olio dello Spirito, è Gesù, lo Spirito Santo e la fede. L'olio c'è, se non c'è niente.
Grazie,
se sono una prigione come guarisci, mi danno l'olio d'oliva sopraffino italiano, sì, della Calabria. Va bene?
Sì. Ascoltiamo, Dio ci sta chiamando alla guerra.
Alla guerra, wow.
Thank you.
ci sta chiamando alla guerra, come suoi soldati sulla terra. Preparati.